Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 i morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia, ad Ankara atteso anche Donald Trump, che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della Premier con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani. Il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì. Ancora assente l'attuale guida suprema Moqtada Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini. Mondiali di calcio, Inghilterra e Norvegia passano ai quarti battendo Messico e Brasile. Scoppia il caso Balogun, Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il bomber degli Stati Uniti per il match contro il Belgio. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, dunque l'Ucraina, perché nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco aereo sulla capitale Kiev. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali, ci sono vittime, almeno 10 quelle accertate finora, quasi 50 i feriti. I dati non sono ancora definitivi, le squadre di soccorso sono infatti ancora impegnate non solo in città ma anche in tutta la regione della capitale. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno all'Ucraina. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Putin e quello statunitense Trump si sono sentiti sabato al telefono per una chiacchierata di un'ora e mezza, proprio concentrata sul conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è chiaramente il leader politico più atteso al vertice. A poche ore dalla sua partenza per Ankara è però tornato la notte scorsa ad attaccare Giorgia Meloni sui social. Ha postato una foto con la presidente del Consiglio che lo guarda, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Questa provocazione rende il vertice ancora più insidioso per Giorgia Meloni, già sotto pressione per il mancato rispetto delle promesse fatte dall'Italia all'Alleanza Atlantica. Come arriva allora l'Italia a questo appuntamento? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
Ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2.8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la guardia costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque, l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, dell'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice Berlino la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei, e su questo il problema italiano è: senza fondi è difficile fornire perché costano, e in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei safe. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli per una ragione di bilancio, anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte.
Ci spostiamo ora a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. La guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara oggi verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie funebri proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Muqtada Khamenei. Sentiamo il servizio.
Oggi le autorità iraniane hanno chiuso completamente lo spazio aereo di Teheran nell'ambito dei funerali della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Ai funerali del padre, l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei non si è finora mostrato. A guidare la preghiera è stato Jafar Sobhani, un ayatollah di 97 anni senza ambizioni politiche. Tra musica elettronica a tutto volume, cibo e bevande offerti gratuitamente in centinaia di stand, l'area circostante il luogo in cui si sono svolte ieri a Teheran le cerimonie funebri ricordava un festival estivo. L'atmosfera era rumorosa, la musica elettronica si mescolava ai discorsi di Khamenei e ai canti religiosi in lode dell'imam Hussein, figura storica venerata dagli sciiti. Questo clima vivace contrastava con la solennità del vicino complesso religioso, dove i presenti rendevano omaggio alla salma di Khamenei. Vestiti di nero, agitando bandiere rosso sangue, simbolo di vendetta e giustizia, alcuni partecipanti si percuotevano il petto in segno di dolore, mentre nell'area risuonavano cori come morte all'America e vendetta. Le autorità iraniane hanno proclamato festivi le giornate di ieri e oggi, hanno esortato gli iraniani a partecipare in massa alle cerimonie funebri previste nell'arco di 6 giorni. Domani il feretro sarà spostato nella città santa di Qom, a sud di Teheran, dopodiché l'8 luglio sarà Najaf e Kerbela in Iraq per suggellare il patto con gli sciiti iracheni con le autorità di Baghdad. La sepoltura avverrà il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Andiamo ora in Venezuela. A quasi 2 settimane dal devastante terremoto del 24 giugno continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi estratti dalle macerie e più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa. A Caracas abbiamo raggiunto Pablo Giroletti, cittadino venezuelano di origine italiana. Questa la sua testimonianza.
Qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga. Di più, la corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, pronto soccorso, e la gente si arrangiava. Adesso giù alla Guaira, con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può. Qua abbiamo bisogno ancora i sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità. Il mio sentimento adesso è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, la impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente.
Ci spostiamo in Italia. Sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del ponte alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Per tutta la settimana sono previsti disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come ci spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni nodi urbani che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che è sicuramente migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per cui infatti l'Italia all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi del 2017, ai tempi del ministro Delrio, ci fu anche un tentativo a scala nazionale di sviluppare il sistema alta velocità in un sistema un po' diverso, un po' più diffuso, che veniva chiamato alta velocità di rete, che cercava di attenuare questa concentrazione sull'unica direttrice ormai satura, dando alternative che potevano servire anche a connettere meglio le città che tuttora non sono ben servite dai treni più veloci, e anche di dare risposte alle merci.
Per il ministro dei trasporti Salvini questa è l'ennesima grana, dopo che le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Sentiamo Alessandro Braga.
Ironia della sorte, una delle poche volte in cui non ha colpa potrebbe essere quella in cui l'onda della protesta lo colpirà più pesantemente, perché i certi disagi che da oggi e per tutta la settimana investiranno i pendolari italiani, con la penisola di fatto tagliata in due, con tempi di percorrenza quasi raddoppiati per le tratte nazionali più importanti, nell'opinione pubblica saranno addebitati al ministro dei trasporti, anche se stavolta la scelta di fare in questo momento, in questo modo, i lavori di manutenzione era più che obbligata. Ma tant'è, per una volta Salvini proverà l'ebbrezza di essere vittima in un carnefice della shitstorm che tante volte ha scatenato con la sua propaganda contro innocenti bersagli. Non ci voleva per Salvini, in un periodo in cui deve già affrontare non pochi guai. Gli ultimi sondaggi danno Futuro Nazionale sempre più in crescita e ormai stabilmente sopra la Lega. All'ala nordista non basta la convocazione inutile e fasulla del tavolo dei territori per potersi dire soddisfatti di una svolta nella politica del carroccio o un ritorno ai temi originari. Il malcontento della base si sta rendendo manifesto in ogni occasione, come dimostrato anche nelle feste dove Salvini è stato a parlare in questi giorni. Il rinvio dell'incontro a Treviso, che doveva essere nel fine settimana appena concluso, ha di fatto solo rimandato la resa dei conti interna, che sembra essere ormai sempre più inevitabile.
Prime prove di campagna elettorale per il centrosinistra, il campo largo, cioè Partito Democratico di Schlein, 5 Stelle di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra di Frattoianni e Bonelli, si incontrerà a Napoli mercoledì, un incontro annunciato dalla foto di gruppo di qualche settimana fa che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
L'iniziativa di mercoledì a Napoli ha il respiro lungo della campagna elettorale, è il primo dei due appuntamenti, a Napoli l'8 e il 15 a Padova, ma più a breve termine c'è la preparazione di una battaglia comune contro la legge elettorale che dopo qualche giorno, martedì prossimo, arriverà alla Camera dei Deputati per un'approvazione che la maggioranza vorrebbe rapidissima, ma che ha ancora molte insidie e non causate solo dall'opposizione, ma da un mancato accordo dentro la maggioranza sulle preferenze e sulla variabile Vannacci. Ma intanto il campo largo si prepara a mostrarsi unito quando si tratterà di votare alla Camera. Mercoledì a Napoli Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli non parleranno però solo di legge elettorale, perché quella fotografia seduti ad un tavolo di qualche giorno fa presentava una sorta di agenda su temi sui quali finora i quattro leader del campo largo hanno sempre trovato un accordo: sanità, salari, scuola e lavoro. Su questo punteranno. A Napoli si tratta di un evento di piazza, di fatto già di campagna elettorale. Le parole di Meloni sul Quirinale per un esponente di destra ha fornito un tema in più al campo largo. Come ha detto Bersani ieri, chi va al Colle deve riconoscersi in una costituzione antifascista. I 5 Stelle sono ancora nel pieno delle loro iniziative sul programma, termineranno a metà settembre, quando si concluderanno anche le feste dell'Unità. Forse dopo allora i leader del campo largo metteranno a punto un programma comune, e a quel punto però si dovrà capire che tipo di alleanza fare anche con i partiti di centro, a cominciare da Renzi. Lì nello studio.
Chiudiamo con i mondiali di calcio, i risultati delle partite nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, si è qualificata ai quarti di finale, va ai quarti anche la Norvegia che ha vinto contro il Brasile 2-1. Scoppia il caso però sul ritorno in gara di Folarin Balogun, espulso con cartellino rosso durante la partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. Il New York Times rivela che Donald Trump avrebbe chiamato Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la sua squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale e gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio. In diretta con noi Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Sara. Questo mondiale dimostra ancora una volta che i regolamenti non vengono più rispettati, che ormai a governare la FIFA è solo la volontà politica e economica americana. Diverse fonti giornalistiche, tra cui Associated Press, CNN e New York Times, come hai citato, confermano un retroscena clamoroso. Trump ha telefonato a Gianni Infantino per chiedere di riesaminare l'espulsione di Balogun decisiva per gli ottavi di finale contro il Belgio. Richiesta esaudita all'istante. Qualche minuto dopo il comunicato della commissione disciplinare, Trump ha scritto su Truth: grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver cancellato una grande ingiustizia. Eppure per gli Stati Uniti non c'erano margini di ricorso, ma la FIFA ha prima riunito in urgenza la commissione e poi, applicando il detto, fatta la legge, trovato l'inganno, ha tirato dal cilindro l'articolo 27, mai usato prima, per congelare la squalifica di Balogun per un anno. Una decisione senza precedenti. Dal 1970, anno dell'introduzione dei cartellini gialli e rossi, nessun espulso diretto aveva mai potuto giocare la partita successiva. Difficile credere all'indipendenza del comitato disciplinare di fronte a pressioni del genere. L'asse Infantino-Trump del resto è solido fin dal controverso premio FIFA per la pace a un presidente che ha incendiato il mondo. Per non parlare del silenzio di Infantino sul trattamento riservato all'Iran, né sull'esclusione di un arbitro somalo per il visto negato dalle autorità americane. Il comunicato del Belgio dimostra, con i regolamenti alla mano, che un rosso diretto prevede la squalifica automatica senza appello, denunciando la violazione dei principi di equità e delle stesse circolari ufficiali del torneo. La federazione belga lancia una battaglia di trasparenza che va oltre la partita di Seattle a difesa della credibilità del calcio mondiale. Resta da capire se il resto del calcio mondiale subirà ancora passivamente. Se le federazioni avessero un sussulto di coraggio, dovrebbero come minimo fare blocco comune con il Belgio.
Grazie, ciao Chissenussi. E alle 7.47 è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Alessandra Tommasi. Ci risentiamo alle 8.30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.